Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è mattina e non è una novità perché da queste parti è sempre mattina, è mattina, sono le 8 e 4 minuti ed è il primo marzo e continuiamo a camminare sull'orlo della follia, che non è affatto un bel modo di camminare perché il sentiero è stretto, perché il bordo è precipizio ed è un niente scivolare giù, e allora bisogna stare stretti e procedere piano, un passo alla volta, e tenersi vicini e tenersi per mano e camminare anche se la strada è pericolosa, anche se il confine è lontano. C'è gente, c'è tanta gente che cammina e sono migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, gente che fugge lontano da casa perché a casa la casa non ti protegge più, e vaglielo a spiegare a tuo figlio che casa non è più casa. Fuggono dalla guerra, che non è più roba degli altri, di altri popoli, di altre geografie, di altre persone, di altre culture, semmai lo è stata la guerra di altri, perché ora la guerra è roba nostra, e la fuga è roba nostra, e la casa che non è più casa è roba nostra, ci tocca e sta a due passi da noi, e allora anche a noi tocca camminare. E non per fuggire, ma per restare e per riempire le piazze ed essere tanti ed essere insieme, per dire che tutto questo non ci appartiene, che questa follia non ci appartiene. E ci sono due immagini che andrebbero messe a fianco, una di fianco all'altra: le 500.000 persone di Berlino che dicevano no alla guerra, e l'immagine di Putin con il solito tavolone gigante e i due vecchi generali sullo sfondo mentre annunciavano l'allerta nucleare. In un'immagine c'è la moltitudine della democrazia, nell'altra c'è la solitudine dell'autocrate. Ci sono tanti da una parte e c'è uno solo dall'altra, e quindi vincitori e vinti comunque vada, perché ad essere invaso non è stato un paese, ad essere invaso è lo spazio della negoziazione, che è il vero campo della democrazia, anche quella più imperfetta, ed è quello lo spazio che va custodito, è quella l'unica vera linea di demarcazione, l'unica divisione di campo possibile, la difesa della negoziazione, senza la quale non c'è democrazia. che poi si prova anche a negoziare. Però la negoziazione è quella che poi troviamo nei titoli di oggi sui giornali. Si tratta sotto le bombe, massacro, eppure si tratta l'orrore da una parte, la speranza dall'altra, ma non c'è pace, scrive il Manifesto nel titolo, con un'immagine alla Full Metal Jacket sullo sfondo, che non è cinema, ma è la realtà delle città ucraine di questi giorni. Diluvio di fuoco sulle città, il titolista Repubblica deve essere lo stesso che inventava i titoli per le guerre in Medio Oriente, tipo tempesta nel deserto o diluvio di fuoco sulle città. Ma tornando al tentativo di trattare, Kiev si spara e si spera, titola il Fatto Quotidiano, si tratta e si spara il Giorno e via di questo passo, parte il dialogo ma l'attacco continua, questo è il Sole 24 Ore, mentre intanto crolla il rublo, la borsa di Mosca è chiusa, la guerra combattuta e la guerra finanziaria nei titoli dei quotidiani di oggi. Per esempio Domani, rublo, banche e cereali, questa volta le sanzioni fanno male a Putin, li vedremo adesso i titoli dei giornali. Intanto, per quanto riguarda i quotidiani online, più che i titoli troneggia un'immagine un po' dappertutto, che è quella della lunghissima, gigantesca colonna di tank in marcia verso Kiev, colonna di mezzi di Mosca lunga oltre 60 chilometri verso Kiev. Kiev si prepara l'attacco finale, e se da una parte ci sono le persone in marcia in fila indiana per raggiungere la salvezza di un confine lontano dalla guerra, dall'altra ci sono le colonne di mezzi meccanizzati. A che punto siamo? Bella domanda, a che punto siamo? Tra le certezze che abbiamo è che l'orologio della storia ha accelerato così velocemente che ci ha riportato indietro di 100 anni, e visto che nel weekend si è evocato addirittura l'Armageddon, forse bisogna riconoscere che gli unici analisti ad averci preso sono stati i Maya, mannaggia a loro. Vi ricordate come si stava bene quando c'era il Covid? Ah, che felicità, alla luce degli ultimi avvenimenti anche Standard & Poor's ha declassato il Covid a semplice scocciatura. E a che punto siamo, se lo dovessimo dire col linguaggio dei virologi, che fino all'altro ieri stavano in televisione mentre adesso ci stanno i generali? Beh, Crisanti parlerebbe di olocausto nucleare, la Gismondo direbbe che è solo deterrenza, e intanto anche noi continuiamo ad oscillare in modo necessariamente inevitabilmente bipolare tra la paura e la calma, e ci piacerebbe se fosse il solito film, perché di solito questo è il momento del film in cui Tom Cruise semina i russi con la moto, attraversa il Dnieper impennando, entra al Cremlino con la maschera di Putin e fa esplodere le testate nucleari sul vecchio bullying di una zia stronza di Lukashenko. Ma questo non è un film, e quindi le cose non funzionano così. Funziona che i negoziati ci sono, e ci si domanda che cosa abbiano prodotto quei negoziati. Tra poco lo vedremo. Uno dei risultati che al momento sono stati prodotti, uno dei tanti risultati paradossali, è che per la prima volta nella storia, nella sua storia, la UE finanzierà direttamente l'acquisto e la consegna delle armi ad un altro paese, l'Ucraina in questo caso. Il risultato paradossale che ha ottenuto Putin è di essere riuscito addirittura a porre fine, dopo quasi 1000 anni, alla neutralità della Svizzera. Pensate un po', dopo quella della Svizzera, Putin rischia di far vacillare anche la neutralità dei Teletubbies. Tra un po' ci saranno pure i pacifistimissimi di Pufflandia che manderanno delle armi all'Ucraina. Questo è uno dei temi che ovviamente oggi vengono trattati sui giornali. C'è la componente seria, poi c'è la componente farsesca con il Salvini pacifista che dice no alla fornitura di armi all'Ucraina perché bisogna tenerle qui sul comodino, metti che ti entri un ladro in casa. Intanto dicevamo di come il mondo ci sta cambiando sotto gli occhi a una velocità inaudita e di come le lancette dell'orologio ci stiano riportando clamorosamente indietro rispetto a un'idea di futuro immaginato, dato per scontato e in qualche modo condiviso per generazioni. Uno dei risultati, come dicevamo, è quello di un'Europa che si trova improvvisamente in armi e che sceglie di essere in armi pur non combattendo direttamente, ma mandando le armi all'Ucraina. Ne scrive tra gli altri oggi Andrea Bonanni sulle colonne di Repubblica. E allora prendiamo qualcosa da quello che scrive Bonanni per raccontare come stia nascendo di fatto una difesa UE, un esercito e delle forze armate congiunte. Ma prendiamo il primo pezzo, che è quello descrittivo dell'analisi che fa Bonanni, che dice: con l'invasione dell'Ucraina l'attacco di Putin alle democrazie ha cambiato in pochi giorni il DNA dell'Europa, molto più di quanto abbiano fatto 30 anni di discussioni sulla necessità di una politica estera e di difesa comune. Di colpo, divisioni che apparivano insanabili tra antirussi e filorussi, tra fautori del dialogo con Mosca e propugnatori della fermezza, tra sovranisti e federalisti, sono evaporate al frastuono delle bombe su Kiev. 20 paesi europei hanno deciso di mandare armi leggere e pesanti che uccideranno i soldati di Putin in Ucraina. Tra questi ci sono la Svezia neutrale, la Germania pacifista che ora si riarma, l'Italia ostaggio del gas russo, perfino il microscopico Lussemburgo che non possiede forze armate, per non dire appunto della Svizzera. L'Unione Europea spenderà 500 milioni di un fondo per la pace, nome ereditato dal vecchio genoma pacifista, nell'acquisto di altre armi per alimentare la resistenza di Kiev, un gesto senza precedenti su cui nessun governo ha sollevato obiezioni. Le sanzioni progressiste che sono state varate a cascata in soli 3 giorni superano per durezza e aggressività qualsiasi ipotesi venisse ventilata prima dell'invasione e stanno colpendo il Cremlino più di quanto si aspettasse. I gravi costi che questa scelta comporterà per molti paesi europei, tra cui l'Italia, passano in secondo piano. Gli europei non sono in guerra, ma si sentono in guerra per la prima volta dopo 7 decenni e per la prima volta nella loro storia plurimillenaria reagiscono come un popolo solo. Da Varsavia a Lisbona, da Nicosia a Copenaghen, questo non era mai successo. È una tempesta emotiva quella che Putin ha scatenato in Europa, ma è anche una tempesta culturale che sta rapidamente modificando l'identità stessa della UE. L'Unione Europea era nata come alternativa alla guerra che per 2 volte in un secolo aveva dilaniato il continente. Nonostante l'articolo 42 del trattato prevedeva una clausola di difesa comune che Ursula von der Leyen sembra aver dimenticato quando propone l'ingresso dell'Ucraina in guerra nella UE, la ragione sociale della costruzione comunitaria è stata per oltre mezzo secolo proprio quella di cancellare i conflitti dal continente. L'utopia pacifista era scolpita nel patrimonio genetico dell'Europa fin dai tempi degli accordi tra Schuman e Adenauer e della nascita della comunità del carbone e dell'acciaio. L'Europa di ieri guardava alla pace, quella di oggi è costretta a vedere la guerra. Questo è contributo sguardo e di analisi che mette oggi Andrea Bonanni sulle colonne di Repubblica. C'è un elemento di costrizione: l'Europa di ieri guardava la pace, quella di oggi è costretta a vedere la guerra. Ma se l'Europa vuol dirsi Europa come luogo di esercizio e di difesa della democrazia democrazia deve sentirsi anche costretta a guardare necessariamente alla pace, alla negoziazione, alle trattative. E allora ovviamente oggi una delle tante domande, forse la domanda che in tanti si fanno è che cosa quale sia stato il significato dei negoziati molto fragili che ieri sono andati in scena, negoziati tra Russia e Ucraina che si sono svolti dalle parti di Chernobyl, se qualcuno vuole leggerci una gustosa metafora, una metafora del disastro in commento naturalmente lo può fare. Negoziati evidentemente difficili, perché non è certamente facile dialogare con Putin, non è certamente facile che le parti in questo momento facciano un passo indietro o si permettano delle concessioni. Negoziati molto deludenti per qualcuno, segnali di apertura invece nell'analisi di qualcun altro. C'è stata anche la telefonata di Macron a Putin. Il fatto che subito dopo la telefonata, appena abbiano messo giù, la Francia abbia spostato la propria sede diplomatica da Kiev a Leopoli non è sicuramente un buon segno, ma intanto, come dire, un canale di dialogo resta aperto e deve restare necessariamente aperto. E ci si domanda perché in questo momento l'unica opzione dell'Europa sia quella di stringersi come una falange oplitica e di inviare armi, e non ci sia il tentativo necessario, anche se difficile, complicato, di una grande iniziativa diplomatica, anche solo per mettere Putin con le spalle al muro nel non voler trattare. Ma intanto necessariamente dobbiamo andare a guardare anche a quello che accade sul campo. Sono tanti i racconti e i reportage che arrivano dalla linea del fuoco. Prendiamo per esempio il racconto di Nello Scavo sulle colonne di Avvenire, che racconta della situazione a Kiev: pioggia di bombe e mercenari per uccidere Zelensky. Ovviamente sono racconti e reportage che vengono costantemente aggiornati, perché per tutta la notte ovviamente sono suonate le sirene d'allarme, ci sono stati movimenti di truppe e, come testimoniano anche le immagini che in questo momento troneggiano sui siti, ci sono consistenti spostamenti di truppe che potrebbero preludere all'annunciato assedio della capitale ucraina. Scrive Nello Scavo da Kiev: e al sesto giorno piovero i missili, i bagliori rosso fuoco al primo buio della capitale sarebbero anche un bello spettacolo, se non fosse per l'onda d'urto che spazza via cose e persone e fa tremare l'intera città. Le esplosioni sono deflagrate prima ancora che suonassero gli allarmi aerei, segno che lo Stato Maggiore di Mosca ha dato l'ordine di utilizzare armi di più recente fabbricazione e con una maggiorata potenza esplosiva. Il pomeriggio, con i negoziati ancora in corso, è stato scandito dalle deflagrazioni, a cui però la popolazione si sta abituando. Un modo per spiegare che non c'è da illudersi e che a dare le carte al tavolo dei negoziatori vuole essere Vladimir Putin. La lunga notte di Kiev, la città che Mosca fatica ad addomesticare, è solo all'inizio. Chi sta fuggendo nelle cripte si mette al riparo e prega, perché da oggi tutti potrebbero trovare una città cambiata. L'invito dell'armata russa a lasciare Kiev viene interpretato come un bluff da molti ucraini, ma è stato colto al volo da molti stranieri ancora presenti nella capitale, che si sono messi in viaggio con ogni mezzo possibile per allontanarsi. Per quanto al momento la città non sia circondata dalle forze armate di Mosca, che starebbe inviando migliaia di uomini a supporto delle colonne meccanizzate che hanno incontrato un'inattesa resistenza, diversi osservatori temono che l'invito a lasciare le proprie case sia il preludio a operazioni militari più aggressive e capillari. Il 75% delle truppe che la Russia aveva ammassato ai confini dell'Ucraina sono entrate nel paese. Come abbiamo potuto constatare, le colonne di Mosca sono attestate a 25 chilometri da Kiev. Ci aspetta un bombardamento che ricorderemo a lungo, sempre che ne usciremo interi, dicono fonti dell'intelligence locale. 5 giorni di guerra dal cielo e dalla terra sono stati un inferno. I colpi che cadono dove non puoi immaginare, l'onda d'urto che spazza intorno, ma a essere temuti Uniti sono soprattutto gli incursori dei corpi speciali, i combattenti noti per aver perfino allagato i ripari sotterranei in Siria come in Cecenia. Perciò chi si rintana nel bunker sa di non essere abbastanza al sicuro se oltre alle bombe arriverà la fanteria. Si teme soprattutto per i bambini, a cui davvero non si sa come spiegare quello che accade sopra le loro teste. Nelle lunghe ore di coprifuoco molti scantinati sono stati trasformati in fabbriche di armi rudimentali, in gran parte bottiglie incendiarie, ma vengono anche rimessi in funzione vecchi fucili, rivoltelle, armi che dovrebbero stare nei musei e che tornano in strada. L'ultimo bilancio dell'ONU parla di 102 morti, stiamo parlando di Kiev, tra cui 7 bambini, ma le cifre riferite dalle autorità di Kiev sono ancora più drammatiche, con almeno 352 civili, tra cui 14 bambini appunto. Fino ad ora quasi 422.000 persone hanno attraversato i confini internazionali dell'Ucraina in cerca di sicurezza, soprattutto in Polonia, Moldavia, Romania e oltre. Informa così l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Il numero continua a crescere da ora in ora. A questi vanno aggiunti gli oltre 100.000 che hanno abbandonato le loro case e sono sfollate all'interno del paese. Le agenzie ONU parlano tuttavia di stime prudenziali, poiché le condizioni di sicurezza nel paese non consentono di accedere a informazioni particolareggiate. Le code più lunghe negli attraversamenti dei confini si registrano alle frontiere con Moldavia e Polonia. Personale del UNHCR al confine polacco racconta che le persone in arrivo sono in viaggio da 3-4 giorni e poi attendono ore per poter vedere esaminati i documenti ed entrare nella UE. Sono persone esauste, spiegano gli operatori, non hanno dormito, non hanno potuto consumare cibo caldo o utilizzare servizi igienici sulla strada e naturalmente sono traumatizzate dagli attacchi e dai bombardamenti. Molte donne attraversano i varchi tenendo per mano i bambini e sono le più spaventate, perché i mariti e gli anziani sono rimasti a Kiev, chi per combattere, chi perché è impossibilitato ad affrontare un esodo nel freddo, perché anche restare vuol dire resistere. Questo è il racconto da Kiev di Nello Scavo. Come dicevo, sono tanti i reportage degli inviati dalle zone di guerra, per esempio Monica Perosino, che si trova a Dnipro e che oggi scrive il suo racconto sulla Stampa. Per quanto i russi continuino a sostenere che nessun attacco abbia preso di mira i civili, per quanto qualcuno, lontano dalle sirene, dalle bombe, dai fucili, dalla paura, voglia ancora pensare a una guerra patinata da fiction televisiva, qui si sta morendo per davvero. Le prime stime aggiornate a domenica parlano di almeno 210 vittime tra i civili, inclusi anche i bambini, secondo i dati del commissariato ucraino per i diritti umani. A Dnipro la paura dei sabotatori si misura con il numero di ronde di polizia e difesa territoriale, che appena le luci in strada si spengono ogni sera alle 19 per il coprifuoco, iniziano i loro cerchi lenti attorno alla città, fermano chiunque si trovi in strada, sparano quando necessario, e spesso è necessario. La città sembra un sistema venoso che pompa fuori persone che fuggono verso ovest e dentro chi fugge da est, soprattutto da Kharkiv nelle ultime ore. L'intera Ucraina è attraversata da sfollati in cammino, c'è chi fugge in auto, chi in treno, chi a piedi. Appena varcato il confine c'è chi li sta aspettando, ONG, volontari, cittadini che soprattutto in Polonia offrono riparo e cibo caldo. Ce l'hanno fatta già in 327.000, ma non si contano gli sfollati interni che riescono a mettere insieme pochi chilometri alla volta tra loro e le bombe. E poi prosegue il racconto: la resistenza continua a preparare molotov e a organizzarsi, ci sono chat di quartiere o di zona se a qualcuno manca qualcosa, benzina per le molly, che sarebbero le molotov, o acqua, ci sarà qualcun altro pronto ad aiutare. Succede anche per strada, se chiedi se per caso qualcuno sa dove trovare una coperta, ecco che si apre un bagagliaio e tu attieni. La stessa procedura per i giubbetti, le taniche, il cibo, l'acqua. Qui nessuno è più uno sconosciuto, ma è terribile pensare a come tutte queste centinaia di molotov, asce, coltelli, trincee e bastoni potranno fermare i razzi russi. Mosca nega i raid contro aree residenziali, ma abbondano le evidenze degli attacchi a case, scuole, ospedali, centinaia e centinaia i feriti. Stiamo ricevendo segnalazioni di ospedali, scuole, strutture idriche e sanitarie, orfanotrofi sotto tiro, dice Catherine Russell, direttore generale dell'UNICEF. L'appello delle ONG di tutto il mondo è di concedere almeno una sospensione delle azioni militari in corso che consentirebbe di raggiungere le persone tagliate fuori dopo 5 giorni di attacchi aerei e aspri combattimenti, che poi l'unico elemento di trattativa reale che sembra essere possibile al tavolo dei negoziati in questo momento, e che poi è stato anche l'oggetto principale del tentativo di trattativa in quei 90 minuti di conversazione telefonica tra Putin e Macron. E questo nei racconti dei corrispondenti è quello che significa un conflitto, una guerra dentro le porte di casa. L'ultimo aggiornamento, stavo dando un'occhiata adesso alle cronologie che attraversano le pagine dei quotidiani. L'ultima notizia è quella di un attacco in pieno centro a Kharkiv, lancio del corrispondente del Financial Times Max Sedom, che ha pubblicato su Twitter le immagini di un attacco nella piazza centrale di Kharkiv, pesantemente colpita dalle bombe russe nelle scorse ore. Dei morti a Kharkiv, della capitale che aspetta l'ultimo assedio, scrive anche Lorenzo Cremonesi oggi sulle colonne del Corriere della Sera, in questo viaggio da Leopoli a Kiev con le strade bloccate, i volontari in armi, la tenaglia che si stringe intorno al centro del potere ucraino e appunto i missili che cadono sulla seconda città ucraina. C'è anche un punto militare nella stessa pagina, con un possibile cambio di strategia da parte russa, missili e artiglieria sui centri urbani. E poi c'è la guerra della propaganda, perché la guerra è il regno delle opposte propagande. Andrea Nicastro, che stiamo sentendo anche ai nostri microfoni in questi giorni, che a Mariupol racconta della propaganda russa nel Donbass, una radio trasmette falsità e attribuisce crimini di guerra agli ucraini. Dall'altra parte ovviamente ci sono analoghe accuse. Una notizia della notte a proposito dell'esercizio del dissenso nei confronti della guerra arriva da Mosca, una notizia che è stata battuta attorno alle 2 del mattino. In Russia fino a 15 anni di carcere a chi diffonde notizie false sulla guerra. La diffusione di notizie false relative all'intervento militare russo in Ucraina sarà soggetta a una pena massima di 15 anni di reclusione, lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva Channel One il presidente della commissione della Duma per la sicurezza e la lotta alla corruzione, Vasily Piskarev, definendo la misura equa. Intanto, come dire, il mondo così come l'avevamo conosciuto dal punto di vista degli equilibri geopolitici, dal punto di vista delle alleanze, dal punto di vista anche del senso culturale di appartenenza, l'abbiamo visto a proposito dell'Europa nuovamente e mentalmente in armi si sta sgretolando, e a proposito di come si sta sgretolando e degli elementi possibili di ricomposizione leggeremo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi con alcune delle analisi che si trovano oggi sui quotidiani che sono totalmente dedicati in versione quasi monografica al tema della guerra. Per certi aspetti non potrebbe essere altrimenti, per altri aspetti forse è il caso di sottolineare un fenomeno che è in corso da tempo con tutti gli organi di informazione, prima concentrati esclusivamente sul Covid e intorno il nulla, c'è stata anche la parentesi sul Quirinale e intorno il nulla, ora la guerra e intorno il nulla, quasi come se lo sguardo sulle cose e sul mondo fosse ormai molto simile a quello dei flame da social network che impazzano, si accendono improvvisamente, si mangiano una giornata intera, in questo caso si mangiano periodi. Nel frattempo è arrivato Alessandro Principe dall'altra parte del vetro per gli aggiornamenti e le notizie del GR di Popolare Network delle 8:30 del mattino. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
So I can't sleep at night.
Le 8:39 minuti, comincio qua la seconda parte del Demone del Tardi sulle note di You Really Got Me dei Kinks. Naturalmente sono tante le armi non convenzionali che sono state utilizzate dall'Occidente contro Putin, da Anonymous che ha hackerato il sito del Cremlino e non solo, a Pornhub che ha oscurato i suoi contenuti ai russi. Questa potrebbe essere un'arma micidiale, sicuramente più micidiale della cancellazione delle onorificenze italiane ai russi annunciate da Di Maio, e poi nel campo delle armi terribili, l'esclusione dall'Eurovision e la squalifica di Putin dalla Federazione Internazionale Judo. Va da sé che un altro piano di armi non convenzionali è quello finanziario, ed è quello che in questo momento sembrerebbe essere più cogente ed aver generato più danni e preoccupazioni a Putin e al suo entourage. Crolla il rublo, borsa di Mosca chiusa, il punto lo leggiamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Nelle settimane che hanno preceduto la guerra, quando il sole solo parlare di sanzioni sembrava poter indurre il Cremlino a fare un passo indietro, tutta l'attenzione era su Nord Stream 2 o su Swift, il sistema che fa parlare le banche nel mondo ogni volta che si effettua una transizione finanziaria. Abbandonare il gasdotto in fondo al Mar Baltico prima ancora di averlo riempito, escludere la Russia dalla rete interbancaria, mosse talmente drastiche che in fase di contatti diplomatici a qualcuno erano parse perfino controproducenti. Mai si sarebbe pensato di applicare sanzioni alla banca centrale russa, una delle istituzioni più solide e autorevoli, guidata da un economista, Elvira Nabiullina, stimata all'estero come al Cremlino, ma la gravità dell'attacco russo all'Ucraina ha scardinato anche questo tabù. Così il 26 febbraio Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti hanno annunciato, insieme ad altre misure restrittive, il congelamento degli asset di banche russe, della banca russa, che si trovano nei paesi del G7. Lo shock è legato al fatto che le riserve in oro e valuta della banca centrale russa, cresciute negli ultimi anni fino a quota 643,2 miliardi di dollari, le quarte al mondo dopo Cina, Giappone e Svizzera, sono il cuore della fortezza russa a cui il Cremlino ha dedicato ogni risorsa negli anni seguiti all'annessione della Crimea. 8 anni in cui Mosca ha sacrificato spesa sociale e investimenti nello sviluppo del paese per risparmiare e mettere da parte quelle riserve, cuscinetto che avrebbe dovuto garantire stabilità al rublo e ai conti dello Stato di fronte alla tempesta in arrivo. Ma ora, almeno parte di quel cuscinetto di colpo è diventato inaccessibile. Putin non potrà contarci per attutire l'impatto delle altre sanzioni. Sul totale di quei 643 miliardi si calcola che i paesi del G7 sono in grado di bloccare 240-250 miliardi. Le sanzioni non possono infatti toccare le riserve in oro, pari a 132 miliardi custodite in Russia, nei 30 miliardi in special drawing rights, diritti speciali di prelievo detenuti al Fondo Monetario Internazionale, né le riserve legate alla Cina, 60 miliardi, che non aderisce alle sanzioni, né naturalmente le riserve rimaste in Russia. Resta dunque una quota consistente, sicuramente ben superiore ai 3 mesi di copertura delle importazioni che dovrebbero assicurare stabilità al rublo. Il problema è che la paralisi imposta alla banca centrale si inserisce in un quadro sanzionatorio che blocca altre entrate e risorse, anche se per il momento sembra voler escludere il settore dell'energia. Le più grandi banche russe sono state iscritte direttamente nelle blacklist di Europa e Stati Uniti, altre verranno escluse dal circuito SWIFT. A una le grandi di banche internazionali prendono le distanze. Lo Stato russo sarà chiamato a intervenire pesantemente per tenere in piedi il sistema bancario. Per quanto tempo potranno durare le riserve? La Svizzera, che si è tenuta alla fronte delle sanzioni, al fronte delle sanzioni, taglia altre vie di fuga. Gli Stati Uniti, che nel pomeriggio di ieri hanno formalizzato il divieto per i cittadini americani di effettuare ogni transazione che riguardi la banca centrale russa, hanno alzato il tiro anche sul Ministero delle Finanze e il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund. Il primo a pagare per tutto questo è stato il rublo. Da tempo ormai gli alti e bassi della moneta russa sono determinati dalla geopolitica più che dall'andamento del petrolio. Anticipato dalle sanzioni annunciate nel fine settimana, il lunedì nero del rublo lo ha portato oltre quota 100, fino a valere meno di un centesimo di dollaro, e a quota 128 rubli sull'euro. Già costretta nei giorni precedenti a riprendere le vendite di valuta straniera per sostenerlo, bruciando $1 miliardo in un giorno, la banca centrale ieri ha portato i tassi di interesse dal 9,5 al 20%, mossa ancora più drastica rispetto a quel drammatico 16 dicembre del 2014, in cui il costo del denaro venne alzato in una notte dal 10,5 al 17%. Ora, con una guerra che minaccia di andare oltre l'Ucraina e sanzioni che costringono la banca centrale a dosare gli interventi per non prosciugare il patrimonio, le stime più pessimiste portano il crollo del rublo addirittura a quota 300 sul dollaro. Nabiullina, la governatrice della banca centrale russa, ha tenuto chiusa la borsa di Mosca tutto il giorno, nessuna contrattazione nemmeno oggi, abbiamo dovuto aumentare i tassi, dice, per proteggere i cittadini dall'aumento dei rischi di inflazione. Lo ha detto puntando il dito sulla minaccia più grande che grava sui russi. Da inizio anno il rublo ha perso un terzo del proprio valore, già nei mesi scorsi l'inflazione aveva rialzato la testa verso il 9% e ora rischia di sfuggire a ogni controllo, mentre i tassi di interesse al 20% terranno a lungo in ostaggio un'economia destinata alla recessione e a rischio default sugli impegni esteri. Questa dunque la situazione e lo stato della guerra finanziaria. Avete sentito prima anche negli aggiornamenti del GR delle 8:30 che Standard & Poor's ha appena tagliato il rating di 4 banche russe, un altro colpo pesante alla economia. E poi ci sono come dire le preoccupazioni degli oligarchi che potrebbero rivelare, o forse no, le prime crepe nel regime. Secondo Anna Zafesova sulle colonne della Stampa di oggi la risposta è sì, e cita i casi di Friedman e Deripaska, che guiderebbe la fronda. Non possiamo resistere, ha detto Deripaska, come nel 2014. Poi vengono mostrate le file ai bancomat, che sono il primo sintomo dell'economia al collasso. A proposito di oligarchi, ha colpito molto, e se ne scrive oggi sui giornali, della presenza del presidente del Chelsea, Roman Abramovich, al tavolo dei negoziati. Non era certamente per vendere Lukaku allo Spartak Mosca su richiesta di Putin, era lì su invito ucraino. Non ci addentriamo adesso nelle ragioni della presenza di Abramovich, limitiamoci a dire che meno male che non c'era Gaucci, sarebbe stato sicuramente molto peggio per la sorte dei negoziati stessi. Perché non ci addentriamo? Perché, dicevamo, si sgretola un pezzo di mondo così come l'abbiamo conosciuto, e allora bisogna provare a guardare avanti per capire che cosa può succedere e anche come ci si può attrezzare per un'analisi. La fa Alberto Negri questa mattina sulle colonne del Manifesto. Da questa guerra la deriva dei continenti, scrive Alberto Negri. Quando la polvere della battaglia in Ucraina si diraderà, cominceremo a capire come cambierà il mondo. È sul riconoscimento dell'annessione della Crimea e della neutralità ucraina che ieri a Gomel discutevano le delegazioni di Mosca e Kiev mentre i russi bombardavano. Colpendo pesantemente Kharkiv, scusate, nel frattempo sono andato a pagina 14, si tratta, scrive Alberto Negri, ma con la pistola sul tavolo, anche se Putin ha promesso a Macron di risparmiare i civili. Forse assisteremo a una sorta di deriva dei continenti, con un'Europa sempre più atlantista, legata agli Stati Uniti, e sempre meno euroasiatiche, con una Russia spinta nelle braccia di Pechino. Una Cina, è bene ricordarlo, che attraverso la Russia convoglia il passaggio del 90% delle sue esportazioni terrestri verso l'Europa. Da noi intanto questa guerra inaccettabile, azzardata da Putin, ha fatto il miracolo, è riuscita a compattare un'Unione Europea sempre più divisa tra Est e Ovest, e ha resuscitato una NATO tramortita dal vergognoso ritiro dell'Afghanistan nell'agosto 2021. Ci sono intanto alcune certezze. La prima è che gli americani, contrariamente a quanto accaduto in Afghanistan, Iraq, Libia e in altre parti del mondo dove volevano esportare la democrazia, questa volta avevano previsto gli eventi, ovvero l'invasione russa dell'Ucraina, e probabilmente avevano previsto gli eventi, avendo previsto gli eventi, hanno anche preparato il terreno sia militare che diplomatico. Difficile credere, scrive Negri, che l'attuale resistenza ucraina non sia sostenuta da forniture e consiglieri americani, tanto più che Joe Biden nel 2014 da vicepresidente arringava gli ucraini in piazza Maidan mentre Putin si annetteva la Crimea. Aggrappato all'inflessibile mantra atlantico della porta aperta della NATO, Biden non ha mai inteso risolvere davvero il bombone ucraino. Dal 2014 l'Occidente e l'Europa hanno avuto tutto il tempo, pur evitando scelte affrettate sull'adesione dell'Ucraina a Unione Europea e NATO, di negoziare con Mosca e ridurre la dipendenza energetica nei confronti del gas e del petrolio russo, soprattutto da parte di Germania e Italia, ma non hanno seguito la strada della diplomazia, immaginando, in una logica da guerra fredda, che Putin non avrebbe mai mosso guerra all'Ucraina. La seconda certezza è che oggi l'Europa è sempre più allineata sulle posizioni dell'Alleanza Atlantica contro la Russia. Mosca voleva meno NATO, e con l'operazione in Ucraina se ne trova sempre di più, tanto è vero che tutti i maggiori paesi europei hanno mandato armi in Ucraina e truppe negli stati che confinano con la Russia. Tutto questo avrà delle conseguenze militari, politiche ed economiche. L'America di Biden avrà buon gioco a chiedere agli europei un maggiore contributo finanziario per sostenere l'Alleanza Atlantica, finora pagata per l'80% dagli Stati Uniti, una richiesta fatta da tutti gli ultimi presidenti americani, Obama compreso. uso. Washington quindi nei prossimi anni venderà agli europei più armamenti, più sicurezza e anche più gas. Poi c'è il discorso energia e materie prime. La diminuzione delle quote russe di gas e petrolio in questo momento è estremamente complicata, quindi per un certo periodo di tempo continueremo a finanziare Putin, anche se in maniera non ufficiale e sotterranea. La Russia, conclude Alberto Negri, sarà colpita da sanzioni finanziarie, personali e tecnologiche. Le banche russe saranno tagliate fuori dai finanziamenti. È probabile che gli effetti sull'economia russa saranno profondi, ma è assai improbabile che questo distolga Putin dalla strada scelta. Invece è quasi certo che userà la guerra che ha scatenato in Ucraina come una scusa per spazzare via gli ultimi residui di libertà politica in Russia. Il paese si trasformerà in una dittatura ancora più stringente, il che renderà più facile eliminare qualsiasi dissenso da parte di quei russi scontenti della politica di Putin. Ma il rischio più grande è che la rottura economica tra la Russia e l'Occidente sia accompagnato dall'espansione del conflitto e comunque da una larga rottura anche culturale. Il timore più grande del Cremlino, infatti, non è la vicinanza delle truppe occidentali e dei missili NATO, ma confinare con delle democrazie europee che, pur con tutti i loro difetti, rappresentano un polo di fascinazione per un tormentato mondo slavo che la guerra di Putin vorrebbe ricacciare in un Novecento che non passa mai. Così Alberto Negri sulle colonne del Manifesto, mentre nell'editoriale di prima pagina di Avvenire, Mauro Mugatti prova a immaginare l'esigenza, mette in pagina l'esigenza di un disordine da ricomporre, e scrive: riportando la guerra nel cuore dell'Europa, Putin ha definitivamente rotto l'ordine liberale globale sorto dopo la caduta del muro di Berlino. Non a caso nei suoi proclami il presidente russo ha più volte richiamato la situazione pre-1989. Nel rispondere a Putin, l'Occidente, scrive Mugatti, deve saper guardare l'emergenza nella prospettiva del futuro che si vuole costruire per rimettere insieme i cocci di ciò che Putin ha mandato in frantumi. Il tema è il nuovo scenario geopolitico mondiale che potrà seguire i fatti di questi giorni. Non serve all'Occidente arroccarsi nel sostenere di avere ragione. Occorre invece essere capaci di isolare la Russia putiniana, coinvolgendo tutti gli altri paesi, a partire dalla Cina, attorno all'idea di un ordine mondiale nuovo. Occorre un salto di piano che ridefinisca la cornice degli equilibri internazionali al di là di quanto Putin sta cercando di imporre. Veniamo da 30 anni in cui l'ordine liberale globale non ha avuto alternative. Questa stagione ha portato prosperità in tanti paesi, ma ha lasciato anche molte scorie. Sono stati commessi molti errori: Iran, Iraq, Afghanistan, Libia, tanto per citarne alcuni. Ma soprattutto l'Occidente è stato semplicistico nel pensare che l'economia e la tecnologia sarebbero bastate per unificare l'intero pianeta. Non possiamo non sapere che in molte zone del mondo l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, non godono di buona stampa. C'è risentimento che nasce da un misto di odio nei confronti del più forte e di rifiuto di un ordine asimmetrico. Soprattutto le aree con una più lunga tradizione storico-culturale si rifiutano di sottomettersi all'egemonia occidentale. Nel rispondere a Putin è dunque importante non solo dare il senso dell'unità nell'opporsi a iniziative che rischiano di essere devastanti, è ugualmente necessario riuscire a esprimere la saggezza di chi capisce che i temi della libertà, della democrazia, della pluralità non vanno giocati solo all'interno, ma anche sull'intero scenario globale. In un mondo interconnesso eppure molto diversificato, occorre sviluppare un'effettiva capacità di dialogo, che significa riuscire a creare le condizioni per ascoltare prima che diventino esplosive le ragioni di tutti, cercando nuovi punti di equilibrio più avanzati di quelli che abbiamo costruito fino ad oggi, a partire da alcuni limiti di metodo, la diplomazia, la cooperazione, il diritto internazionale, e di contenuto, la dignità dei diritti di ogni persona e l'integrità di ogni Stato indipendente. Rispetto a una settimana fa, il mondo non è più lo stesso e bisogna cominciare a gettare le basi di un nuovo ordine globale che riconosca il valore delle diverse culture presenti nel mondo nel quadro di vincoli e interessi comuni, a cominciare dalle materie prime, dall'energia, dalla salute, dalla sostenibilità e dalla libertà religiosa. Questa è la riflessione di Mauro Mugatti oggi nell'editoriale sulla prima pagina di Avvenire. Per dire di quanto la guerra spazi via tutto, non solamente in forma fisica ma anche in forma figurata, di come allontani qualunque altre questioni, anche emergenze altrettanto devastanti. Citiamo il fatto che il report, l'ultimo report pubblicato ieri, spaventoso, preoccupante, sulla crisi climatica, lo troviamo minuscoli trafiletti su un paio di prime pagine, una quella del Manifesto, una quella di Avvenire e poco più. Ci sono delle pagine dedicate all'interno dei quotidiani, ma scivolando nel profondo delle pagine interne, l'allarme reiterato degli scienziati: oltre 3 miliardi di persone a rischio, ma soprattutto le tempistiche che mostrano come l'intervento umano e le politiche attive stentino ormai a stare dietro al countdown scandito dalla crisi climatica. Ci sono non solo perdonatemi perché stavo perdendo un pezzo, dicevo, non c'è solamente notizia che con i dati che arrivano da questo nuovo report dell'ONU, ma ci sono anche riflessioni come quella che fa Mario Tozzi sulle colonne della Stampa: siamo al punto di non ritorno, non c'è economia senza natura, i dicasteri finanziari dovrebbero essere affidati agli ecologisti, dice, facciamo pagare ai petrocarbonieri il prezzo delle loro emissioni. Mentre intanto il report sul clima estremo descrive uno scenario di siccità, inondazioni, rischi per agricoltura e biodiversità, pericoli per oltre 3 miliardi di persone, con nuovamente l'ennesimo drammatico grido di Gutierrez: i leader hanno fallito, perdere tempo e morire. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Demo del tardi, non c'è neanche tempo per dare un'occhiata e uno sguardo alle altre notizie che faticosamente si ritagliano un angolino sulle prime pagine e all'interno dei quotidiani di oggi. A proposito, appunto, di vittime della guerra, c'è anche una transizione ecologica che ci riporta alla riapertura necessaria delle centrali a carbone, come se fossimo nella rivoluzione industriale del Settecento. Giusto per cambiare campo, citiamo perlomeno la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, che ci porta sul campo di San Siro, dove ci sarà il derby tra Milan e Inter per la qualificazione in Coppa Italia. Ma inevitabilmente il campo della guerra riappare anche sulla prima della Gazzetta, con la Russia fuori dal mondiale, tutto lo sport contro l'invasione dell'Ucraina, UEFA e FIFA fermano club e nazionale, niente play off con la Champions che taglia i ponti con la Gazprom. Con Io taglio i ponti invece con trasmissione, perché siamo arrivati veramente alla fine. Andiamo in pubblicità, grazie per esserci stati, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. La linea come sempre tra poco va a Prisma.